Signori e signori, madame et messieurs, ladies and gentlemen,
Les jeux sont faits. Rien ne va plus.
Ok, beh, prima di tutto volevo chiedere ai qui presenti come è andata la festa dell'altro ieri alla radio, che è stata molto bella, so che...
Te lo dico la prossima settimana.
Sì?
Sì, non ho voglia di parlarne.
Non hai voglia di parlarne stavolta, no? E come sono stati gli interventi, le presentazioni, le slide, no?
Ne parliamo settimana prossima.
Non
mi sento emozionalmente pronto.
Ho capito, ma su queste non la presentazione che c'è stata?
Sarà la presentazione del progetto Anopticon e ci sarà la presentazione...
C'è stata, scusate.
La presentazione... Che schifo registrare in differita. E... la presentazione del progetto Anopticon e il un minimo di igiene sulla rete per dissidenti.
Ho capito. Beh, come al solito ovviamente il progetto Anopticon avrà ottenuto grande successo, immagino.
Te lo dico la settimana prossima.
Va bene, ma
mi sentirò più in vena.
Va bene, ok. Che non ci sarò qui
cazzi tuoi, come
la settimana prossima è peccato. Bene, allora, beh, bella iniziativa, bella lei, come direbbe qualcuno. Il fatto di trovarsi come radio.
Senti, smettiamola di fare i cazzoni, non ci siamo ancora andati, stiamo registrando di venerdì e ci andremo sabato. Quindi.
Ah sì?
Sì.
Ah, non lo sapevo.
Sì. La cosa divertente Prigo. È che noi parliamo al futuro, ma in realtà quando ascolteranno la trasmissione sarà già passato.
Esatto.
Che cosa divertente la differita. Ma
questo è un problema esistenziale che si sta ponendo. Noi parliamo del futuro e
parliamo del
passato.
Futuro.
Un problema intorno allo spazio.
Effettivamente il tecnocontrollo stiamo parlando abbastanza di futuro.
Parliamo sempre solo
è vero.
Del futuro.
Bene. E FF.
Comincerai con Torino.
Torino
che non è un piccolo toro, capita che semplicemente il comune riconosce istituzionalmente che c'è una pericolosità nel wifi. Praticamente il Movimento 5 Stelle non ha intenzione di far ampliare il wifi, insomma, cittadino, perché comunque anche se non ci sono degli studi conclamati certi a livello medico, pare che il wifi possa generare problemi della salute e, visto che non vogliono creare problemi di questo tipo, hanno optato per non attivare il wifi e non ingrandirlo sostanzialmente. Quindi c'è questa piccola situazione. La cosa divertente è che oramai il wifi è praticamente dappertutto, il wifi cittadino. Ma io non so, chi lo usa il wifi cittadino nell'epoca del 4G?
Probabilmente i turisti.
Ma i turisti potrebbero avere roaming ormai con tutti questi smartphone, si compra una sim, effettivamente il wifi.
Beh, a livello europeo sicuramente ormai è una cagata il wifi.
Sì, effettivamente. Penso che il wifi comunale sia una roba abbastanza superata, ma comunque a Torino non vogliono ampliarlo.
Ok, no, in realtà poi avevo sentito, scusami per completezza, una polemica, perché in realtà lei aveva detto all'inizio che, vabbè, insomma, non toglierà il wifi, però lo terrà acceso nelle scuole, in altri studi pubblici, solamente per il tempo necessario. Cioè, sostanzialmente dice... non abbiamo certezze che faccia male, però siccome potrebbe far male, allora
lo teniamo spento nel momento in cui non c'è nessuno a cui può far male,
in cui non serve, in cui non c'è nessuno che può far male,
però non c'è nessuno acceso alla creazione,
mi pare una cagata,
scusa.
Sì, ma era una retorica abbastanza fuffosa, ho anche evitato io.
No, ma era divertente perché effettivamente non ero arrivato alla conclusione.
Lo teniamo acceso alla scuola alla mattina che è pieno di gente, lo spegniamo la sera che non c'è nessuno perché potrebbe far male a chi? Ai topi?
Vuoto? Anzi, sarebbe meglio.
Ma no, ma non avete capito niente, lo tengono acceso quando non c'è nessuno e quando c'è la gente lo spengono, altrimenti fai male qualcuno, no?
Vabbè, insomma, il fatto che si inizi a discutere che possa far male, vabbè, ma qui si potrebbe andare sul far male di qualsiasi altro oggetto.
Sì, ovviamente anche con i telefonini.
Probabilmente le fabbriche in zona industriale fanno peggio.
Sì.
Probabilmente.
Maybe.
Ok. Vabbè, io ho una sola news che tra l'altro si è evoluta da quando l'ho letta, quindi, e devo ammettere che non ci sono stato troppo dietro, perché sì, figata, che merda, però... esiste un sito per la diffusione di file torrent che ho capito che si possono usare anche per cose legali, ma ammettiamolo, per la maggior parte vengono usate per cose per scambiare cose protette da copyright senza permesso. È stato arrestato il gestore di Kickass Torrent, che è uno dei maggiori siti di condivisione di torrent. La cosa è interessante perché l'indagine è partita dagli Stati Uniti. Ed è interessante perché, beh, intanto quello che gli contestano è la violazione di copyright per fini di lucro, quindi reato penale, perché hanno le pubblicità sul sito, eccetera, eccetera, eccetera. E la cosa interessante è che questa cosa è partita dagli Stati Uniti perché a un certo punto il sito è stato ostato negli Stati Uniti per un breve periodo presso un provider del Maine. E però il tizio è stato arrestato in Polonia. E adesso gli Stati Uniti hanno chiesto l'estradizione perché appunto c'è stata questa breve permanenza del sito in territorio a stelle e strisce, e quindi gli Stati Uniti vogliono il tipo, fondamentalmente.
È una bella merda comunque questa roba qua.
Sì.
Cioè, nel senso che arrestare uno per aver infranto il copyright che non è statunitense e semplicemente perché per un breve periodo ha... cioè, è tanto una merda sta roba, in termini di diritti.
Questo qua evidentemente... Scusa, forse non hai capito la parola chiave, Stati Uniti.
Sì,
ah,
sì,
ok,
sì,
no,
sì,
è chiaro,
sì.
Ok.
No, no, sai, siccome sai, si parla tanto di diritti, no? I diritti umani, eccetera, eccetera. Uno dice,
gli Stati Uniti.
No, va bene, semplicemente per
sbaglio,
dire.
Sbaglio, gli Stati Uniti non riconoscono la Carta Internazionale dei Diritti Umani.
Potrebbe
firmata.
Essere, non potrebbe l'hanno, essere. Non l'hanno, come si dice, non l'hanno. Aiutami.
Ratificata
poi, grazie. So.
Comunque, insomma, una bella merda. E quindi il consiglio è che in
realtà non state negli Stati Uniti.
Non state negli Stati Uniti.
Non fate affari nel territorio americano.
Esatto, fatelo in Russia, in Bielorussia,
in Afghanistan,
dove cavolo volete, ma non fatelo. Non fatelo insomma.
Negli Stati Uniti e nei territori tipo Puerto Rico, eccetera, che sono sempre sotto,
esatto,
la cappella,
le cosiddette major opportunamente pagate, che pagano e finanziano i candidati americani, probabilmente non ve la farebbero
non
passare,
non solo i candidati, pure i senatori.
Sì, i senatori, i candidati, tutti,
chiunque conti.
Conti, please.
E sempre su questa fuffa del copyright c'è Electronic Forte Foundation.
Chi?
Ciao EFF, t'ho fregato.
EFF
porta in tribunale la sezione 1201 del DMCA, cioè praticamente la clausola anticirconvenzione, cioè quella che praticamente ti impedisce di taroccare i sistemi DRM. Perché praticamente sarebbe una cosa che va contro il primo emendamento della Costituzione americana e impedirebbe praticamente di andare a vedere cose di sicurezza, sarebbe utilizzato per far tacere diverse cose anche sulla scarsità della qualità dei prodotti delle aziende americane quando si fa un reverse e si capisce che ci sono delle vulnerabilità o cose del genere, oltre che vabbè acquisire un'immunità verso il fair use e tutto il resto, mettendo appunto tutti quelli che hanno a che vedere col copyright anche minimamente in questi termini contro dei possibili processi milionari che non possono sostenere naturalmente. La vicenda tra l'altro è anche che di mezzo c'è sono appunto i processi che hanno a che vedere con Andrew Huang e Matthew Greening. Huang è noto anche per aver claccato l'Xbox e averci fatto girare un sistema operativo diverso come Linux, per esempio. E poi ci sono anche delle ricerche fatte da Greening, che sarebbe un luminare della crittografia, che ha fatto un sistema di un prototipo antisorveglianza in collaborazione con Snowden. La cosa divertente è che aveva anche craccato tipo un sistema di sicurezza della Ford o qualcosa del genere, che naturalmente, giusto per parlare del fatto che quando scopri una vulnerabilità poi ti dicono hai fatto del reverse, e negli Stati Uniti per questa legge qua solo fare del reverse è reato, e la cosa assurda è che tu dovresti utilizzare un sistema a scatola chiusa senza sapere
aspetta,
come funziona.
Non è una questione di reverse, è una questione di aver aggirato una protezione.
Sì, ma anche per non il reverse.
No, il reverse se è per scopi di compatibilità. No, forse negli Stati Uniti no, hai ragione.
No, no, negli Stati Uniti, Cocco, negli Stati Uniti non è. È quello il problema principale anche su cui si basano.
Sì, quindi, negli Stati Uniti devi fare la scatola chiusa come fece la Compaq negli anni 80, che fece il reverse del BIOS di IBM e lo reimplementò a scatola chiusa, infatti. Cioè a compartimenti stagni. Se
posso raccontarvi la storiella in breve.
Sai?
Praticamente l'IBM aveva questo chip nei suoi computer che era quello che caricava il sistema operativo, il cosiddetto BIOS, Basic IO System, e la Compaq voleva produrre un PC compatibile e quindi ha preso sto chip e ha fatto il reversing. Dopo, per non andare appunto in merda con queste cose del copyright, chi ha implementato il BIOS della Compaq non ha avuto accesso al reversing, ovvero c'era uno che gli diceva il programma deve fare questo, questo, questo e quello, ma non gli diceva come, e l'altro, senza mai avere contatti con queste persone, doveva implementare il come, proprio per aggirare questi giochetti.
Beh, è interessante come diffusione della conoscenza, come sapere diffuso. Sì. No, che
copyright.
Secondo me copyright è una parola vecchia che in certi versi bisognerebbe eliminare, perché appunto elimina la crescita umana, nel senso che se uno si tiene le informazioni per sé, l'umanità non progredisce, perché ci sono dei blocchi mentali. È come se avessimo un grosso problema psicologico, un blocco mentale da superare.
In realtà, tra l'altro, vengo a sapere che c'è una differenza come si vede, rispetto a come si vede il copyright in Europa e come si vede negli Stati Uniti, perché in Europa si vede come un diritto, cioè proprio come diritto d'autore, nel senso io sono l'autore e ho il diritto morale di decidere cosa si può fare o non fare con la mia opera. Negli Stati Uniti è vista proprio come una questione puramente commerciale.
Sì, tipo un brevetto, una cosa
è così. Come un brevetto, sì, è un monopolio temporaneo conceduto dallo Stato su una certa informazione o una certa implementazione di un'informazione.
Sì. La cosa divertente è che se si vince su questa cosa, cioè il risultato non resta confinato negli Stati Uniti, ma anche in tutte quelle nazioni in cui hanno i trattati commerciali che sono basati su questa legge qui.
Tipo TPP.
Esatto, quindi nel momento in cui viene cambiata questa legge, di conseguenza anche negli altri paesi poi potrebbero esserci dei cambiamenti.
Sì, la roba grave secondo me è che in generale molta gente, quando gli parli di copyright, ha lo stesso meccanismo di quando gioca alla lotteria, di quando vai in tabaccheria e prende il miliardario. Cioè, sì, però, cioè, se io avessi un'idea, io con quell'idea e avessi copyright, diventerei ricco.
Sì.
E con lo stesso meccanismo, cioè, la roba pazzesca è che lo stesso meccanismo, secondo me, uguale identico della vecchietta che entra in tabaccheria, le lascia lì 10 euro, gli danno un pezzo di carta in cambio di 10 euro, perché questa è la cosa divertente.
Gli hai dato un pezzo di carta in cambio di un pezzo di carta.
Certo, però quei 10 euro potevano tramutarsi in un salame. Invece che tramutare in un salame, cioè in qualcosa di concreto, hai deciso di farti dare un pezzo di carta in cui tu gratti delle cose e loro ti diranno che con buona probabilità, anzi con un'altissima probabilità, non hai vinto. Però questa stessa possibilità di diventare ricco, no, ti fa sentire qualcuno, no, in questo cazzo di mondo. E quindi nello stesso tempo il copyright, questo ragionamento lo faccio perché così chiacchierando con la gente delle volte mi è capitato, però sai, se io avessi il copyright su una determinata roba, cioè diventerei ricco, capisci? E quindi è giusto che c'è il copyright, cioè la potenzialità di diventare ricco è meglio, no, della certezza di essere il povero sfigato che in realtà viene derubato dalle multinazionali. La potenzialità di diventare ricco comprando il pezzo di carta è meglio della certezza di essere il povero sfigato che in realtà lo inculano comunque, perché il sistema della lotteria o del resto ovviamente è un'inculata, è meglio di quello.
Vuoi dimostrargli che non funziona questo ragionamento? Gli dici, scrivi un racconto di 4 righe, qualcosa che non sia eccessivamente banale, lo firmi, lo prendi e lo attacchi su un muro in pubblico. Tu hai il copyright automaticamente all'atto della creazione dell'opera, l'hai resa pubblica, bene, dove sono i tuoi soldi? Se questo è il ragionamento che fanno,
sì,
cioè, secondo me c'è anche un tantino di confusione su come funziona il copyright in questo mondo. Sì, però,
però a proposito di robe strane, così tanto vi racconto una chicca.
Tanto oggi abbiamo poche news, quindi
esatto,
possiamo sbizzarrirci.
Ho scoperto l'altro giorno che se voi prendete una foto di qualsiasi tipo e anche la ritagliate eccetera eccetera e poi fate una ricerca di quella foto su Google Image, Google Image riesce a individuare a livello globale se quella foto è o quel pezzo di foto è stata fatta da qualcun altro già presente sul web.
Certo,
io questo non lo sapevo, cioè, pensavo vabbè, insomma, uno prende, vabbè, in realtà era proprio una cagata che stavano facendo, insomma, non una roba di altissimo profilo intellettuale, però insomma uno dice vabbè, prendo un braccio di uno, cioè,
stavi
prendo...
cercando la foto di una tipa tipo per sapere chi era, no?
No, la cosa era più, diciamo, purulenta, che però ve la racconto dopo.
Va bene, non importa.
Va bene. Va bene.
Oh, Gesù.
Va bene, insomma, comunque va bene. Detto ciò, please, FF.
Beh, in Turchia WikiLeaks mostra le mail del partito Erdogan e viene praticamente censurato per un po'. A quanto pare, finché si tratta di spostare la gente dalla parte sua, è contento; quando la cosa va dalla parte opposta, no. E naturalmente,
scusa,
dopo
avevamo dubbi.
Beh, ma giusto per dirlo, è come dire che l'acqua è liquida, eccetera, eccetera.
Anche la pupù è liquida a volte.
Dipende da quello che mangi.
Parla per
comunque,
te.
Comunque, dopo di tutto questo, c'è anche il discorso che ci sono arresti, sono stati arrestati dei giornalisti anche per l'uso di software di criptatura che sono comunemente utilizzati da utenti di tutto il mondo, per dire, e altre cose molto molto divertenti.
Beh, diciamo che in questo momento qua probabilmente vabbè, c'era stata una discussione in realtà qualche giorno fa rispetto a all'uso di internet, in realtà, che potremmo anche riprodurre in maniera
fondamentalmente
in maniera più o meno estesa e più o meno pubblica.
Vabbè, diciamo che a parità di fattori, meglio così.
No, riportiamo intanto la fonte.
Allora, la fonte non me la ricordo.
Vabbè,
era
il
un
concetto
tizio,
che
c'era sto povero Cristo che si occupa di sicurezza informatica, che sono tipo 10-15 anni che è in Thailandia, ha visto due colpi di Stato, ha visto più o meno come hanno funzionato e si è fatto delle idee su quello che è successo in Turchia. Quindi diciamo che a parità di fattori dal punto di vista militare classico, quindi quello che dicevi tu, servono i fucili o come cazzo lo dicevi, la differenza la fanno le canne dei fucili,
e
diciamo che a parità di questi fattori, uno degli errori dei militari durante questo colpo di Stato, o una delle debolezze dei militari in questo colpo di Stato, è stato non bloccare internet o comunque i mezzi di comunicazione, perché vabbè, hanno cercato di prendere le televisioni e per un po' ci sono riusciti, ma poi vabbè. E in realtà il problema è stato che non hanno bloccato internet, per cui Erdogan ha potuto organizzare l'opposizione comparendo via FaceTime in televisione sulla CNN turca eccetera, e ha potuto organizzare un minimo di forma di resistenza.
Certo,
questo è,
vabbè, diciamo che questa fonte diceva che uno dei motivi principali o il motivo principale del fallimento del colpo di Stato era stato che non avevano bloccato internet. In sostanza la mia obiezione era che, citando alcuni illustri del passato, il potere sta nelle canne dei fucili, cioè se tu hai l'esercito ovviamente vinci, no? Prendiamo il colpo di Stato in Egitto, lì a un certo punto Morsi evidentemente dava fastidio, l'esercito ha preso il potere, fine, ha fatto fuori decine di migliaia di oppositori e la democrazia, diciamo così, egiziana si è chiusa definitivamente. Poi ovviamente l'Occidente ha interesse a commerciare con l'Egitto e quindi fa finta di niente, poi muore un regeni, allora a quel punto lì si riscoprono anime belle, però nel frattempo insomma non gliene frega un cazzo del fatto che in Egitto ci sia una dittatura, anzi Renzi va lì a a fare accordi con questo meraviglioso regime, dittatura, chiamiamola come è. E allora il ragionamento che io facevo, che il fattore principale probabilmente è il fatto che hai l'esercito, cioè il fucili, cioè il potere sta appunto nelle canne dei fucili. Sicuramente il fatto di non aver bloccato internet può avere avuto un qualche effetto, insomma. Quindi, come diceva l'anonimo Zero, a parità di fattori, cioè se tu non riesci a bloccare internet, probabilmente questo è un elemento a discapito di chi tenta di fare il colpo di Stato, insomma.
Poi all'atto pratico pare proprio che si sia rifiutato il DSP di bloccare, che probabilmente aveva le spalle coperte in qualche modo per potersi permettere di rifiutarsi, cioè non è che non ci abbiano provato, a quanto pare.
Ah, ok, no, non sapevo.
Pare,
sì,
poi,
sì,
insomma,
vabbè,
nel senso, vabbè, avere fonti attendibili per questo genere di
in
cose.
In questo momento
difficile.
Siamo al
pettegolezzo.
Sì, al pettegolezzo, come vabbè, vari pettegolezzi. Prego, anonimo F.
Niente, è caduto un drone in piazza San Marco.
È caduto un drone
in piazza San Marco.
Sì, ancora 3 settimane fa.
Esatto, di circa 60 centimetri. A pochi metri d'altezza.
Vorresti te un drone da 60 centimetri?
Beh, insomma, se mi cade sulla testa, anche no, può ammazzare qualcuno. Cioè,
con 2 chili di drone.
Si sono visti questa roba bianca venire giù, hanno detto: ma sarà un colombo che ha fatto un collasso. E invece no, era un drone che ha fatto un collasso
e che ha sfiorato i vigili.
Un turista a punta della dogana ha fatto partire questo drone e poi ha perso il controllo ed è caduto in piazza.
A me, insomma, possibili utilizzi dei droni per farli cadere in testa ai vigili, stai...
No, è giusto per la pericolosità di questi affari. Tra l'altro poi si è preso anche delle multe e
perché. Sì, perché aveva il brevetto di volo, cioè l'autorizzazione a volare negli Stati Uniti ma non in Italia.
Ah, perché ci vuole un'autorizzazione a volare?
Sì, certo,
per
ci vuole
droni.
L'autorizzazione del
ENAC.
Ma dai, non lo sapevo.
Soprattutto
proprio
in certe zone.
Va bene, io darei una news che sarà l'unica.
Hai 7 minuti.
L'unica news che darò più o meno utile o inutile, che
tragica,
voi pensiate,
triste.
Se si apre ovviamente questa cosa. Ma chissà perché quando delle volte cerco di fare delle cose.
Vuoi che faccia un filler intanto? Mettiamo
so,
qualcosa per riempire.
Aspetta, che ritento di nuovo a cliccare.
Abbiate fede, non cambiate canale.
Abbiate grasso,
siamo quasi tra voi. O forse no. Tu avevi una news filler nel frattempo, F?
No, al momento no. Non ho news filler.
Allora, vabbè, la notizia in realtà era abbastanza divertente, almeno a mio parere, poi potreste anche...
Il poster rilargo a sentenza.
Esatto, ed è sostanzialmente la news che un bot, tanto per
cambiare argomento,
tanto per cambiare argomento dal drone e via dicendo, da questi... dal lavoro dei robot, eccetera eccetera, un bot,
humans need not apply, eccetera.
Esatto.
E in questo caso invece
parliamo di un chatbot, così l'hanno chiamato, che vabbè, diciamo che è intelligenza artificiale ovviamente annessa. Vabbè, più o meno, non so se vabbè, lo sapete, ma delle bot stanno iniziando ad applicare in maniera consistente. Quando voi scrivete delle domande sui siti internet, dall'altra parte non c'è un umano, ma c'è un bot, c'è
un programma,
un software, che delle volte ovviamente usa intelligenza artificiale, cioè ovvero sia degli algoritmi complessi che danno risposte complesse, diciamo così, più o meno, e per darvi delle indicazioni. Supponete che vi collegate al sito dell'Enel, avete lì la robetta con parla con l'operatore e scrivete: ma la bolletta quando posso pagare, dove posso pagarla? Dall'altra parte non c'è in realtà un operatore, ma c'è una chatbot, chiamiamolo così.
Penso che sia chatbot.
Sai. Chatbot. Vediamo un po'. Sì, un chatbot. Ok, un chatbot.
Non hai pensato che fosse più sensato?
Sì, è più sensato. Okay. Un chatbot che vi risponde: la bolletta la puoi pagare negli uffici della posta oppure tramite bonifico.
Oppure il bot è fatto male e ti dice: sì, la bolletta va pagata una volta al mese.
Esatto. Allora, questo chatbot invece è sostanzialmente serve a selezionare delle persone. In un sito internet che si chiama First Job, è una piattaforma per farti lavoro dove si affaccia ogni giorno centinaia di utenti in cerca di occupazione. Allora, in praticamente questo chatbot tramite Venture Beat, che è l'azienda che risolve il 75% dei recruitment svolgendo i colloqui di lavoro, il bot praticamente interagisce con i candidati facendo una serie di domande e utilizza ovviamente intelligenza artificiale, elaborazione del linguaggio naturale per verificare qualifiche, fare domande sugli argomenti che si solito affrontare in queste situazioni, eccetera eccetera, parlando di obiettivi, esperienze, politica aziendale, benefit e via così. Allora, secondo quelli che hanno scritto questo articolo, questo chatbot che si chiama Mia, M-Y-A, ha un'efficienza inattesa. I candidati che hanno avuto a che fare con Mia hanno avuto maggiori chance di essere scelti. Non so bene su cosa basino questa cagata, perché è una cagata ovviamente, perché chi si è scelto è uno e non 100, non è che ci sono più posti di lavoro, però vabbè, lasciamo perdere.
Beh, dipende da quanti test hanno fatto su quanti posti di lavoro.
Sì, ma il posto di lavoro è uno, per cui sì, che sia un umano a selezionare, un chatbot, non cambia.
Ma magari l'hai fatto su un campione di 100 aziende che assumevano.
Vabbè, non lo so, comunque cercheremo più o meno di capire. Questo è uno degli ultimi casi di intelligenza artificiale, quindi voi immaginate che vi mettete a parlare con questo, lui fa la selezione, alla fine dice vabbè dai, ok, dà un punteggio finale ovviamente all'umano che poi prenderà la decisione ultima, questo umano guarda quello che questo ha risposto e alla fine darà il risultato finale, cioè gli farà assumere o no. Bene, questa era la mini news.
Abbiamo due minuti da riempire. Bene. Se vogliamo raccontare una barzelletta o hai qualcosa di interessante da dire?
Beh, qui scrivono che uno dei primi chatbot è nato nel 92 e che è arrivato online nel 98, perché non c'era ancora internet.
Sì, penso che i bot siano nati su IRC comunque, sì, parecchio prima.
E da allora ha risposto a oltre 100.000 domande. Poi è stato il turno di Cortana, che è un altro
che articolo di merda, ma posso dirlo?
Beh, se vi cito la fonte, cos'è? www.intelligonews.it,
cioè,
è una merda da paura. Questo qua deve essere un coglione che metta basta, ma è ovvio, insomma, avete dubbi la qualità del giornalismo?
Tra i bot del 98 e Cortana c'è il mondo, cioè chi è sponsorizzato Microsoft?
Abbastanza.
Cioè, è sponsorizzato Microsoft.
No, poi parlano anche in realtà di un pozzo, ma secondo me ha messo un po' di roba a caso.
Ti ha sentito un po' di nomi in giro, sì, e li ha scritti. Questo.
Comunque va bene, insomma, cercavo una connessione con l'attuale.
F si sta sistemando il computer, ma
Che
l'abbiamo perso.
Very well. Molto bene. E niente, vabbè, cosa volevo dire?
Hai poi un minuto scarso.
Sì, vabbè, volevo dire, a settembre ci sarà un
Land Summer Camp,
un evento importante per il mondo.
Sì, vabbè, in realtà non è che abbiamo tanto tempo per spiegarlo, quindi semplicemente andate su endsummercamp.org, informatevi un attimo su cosa è questa cosa e se riuscite fate un salto a Forte Bazzera a Tessera. Non mi ricordo i giorni, comunque è a cavallo tra l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre. Con questa con questo appuntamento vi salutiamo, vi diamo appuntamento, speriamo di esserci visti alla festa della radio, se non ci siamo visti andate a fare in culo, mi state sulle palle, buonanotte a tutti e ci sentiamo.
Aspetta, aspetta, c'è il discorso di ferita, se avete commenti da fare, fateli alla festa della radio che diremo la cosa dopo.
Sì, ciao.